Buonasera a tutti. Allora, Passio è un progetto della Diocesi di Novara, nato nel 2004 e giunto quest'anno alla seconda edizione, che si propone di rendere comunicabile nella nostra società il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, con una pluralità di linguaggi, musica, teatro, cinema, arte, liturgia, dibattiti, tavole rotonde, si vogliono spingere credenti e non credenti a riflettere sul tema della fragilità umana condivisa e salvata da Cristo. Il progetto Passio si pone così come un cammino in preparazione al convegno ecclesiale nazionale che si terrà a Verona nel prossimo ottobre. Uno dei cui ambiti tematici è dedicato alla riflessione sul dolore umano ed è intitolato Una fragilità salvata. L'appuntamento a cui prendete parte questa sera rientra nel ciclo programmato nell'ambito del territorio del Vicariato della Valsesia, che come noto ha un particolare privilegio nel conservare le due icone del progetto Passi 2006, la parete gaudenziana di Santa Maria delle Grazie e di Sacromonte di Varallo, sublime sintesi del mistero redentivo del Cristo. La realizzazione del progetto Passi è possibile grazie alla collaborazione dei comuni di Novara, Verbania e Varallo Stesia, grazie al patrocinio della Regione Piemonte e delle province di Novara, Verbano Cusiossola e Vercelli, e grazie al sostegno di numerosi esercizi commerciali valsesiani. Anche tutti noi presenti siamo chiamati a dare il nostro contributo economico alla realizzazione del progetto. All'uscita potrete consegnare le buste che vi sono state date, in cui siete chiamati a lasciare un'offerta, nella misura che riterrete opportuna, per sostenere il progetto di sostegno alla Caritas della Georgia, a favore della quale la nostra diocesi si è impegnata a raccogliere fondi grazie al progetto Passio, come contributo per le attività di un poliambulatorio che offre assistenza medica gratuita ai poveri della capitale tbilisi. L'aiuto materiale ai fratelli bisognosi della Georgia è uno strumento per educarci alla solidarietà con chi è in difficoltà. Dunque, questa sera verrà letto il canto 23° del Purgatorio. Il commento è a cuore di Davide Basano, il coro Miserere, lettura del canto a cuore di Costanza D'Affara e Graziano Giacometti, coro O Cor Amoris, lettura del brano di Oscar Wilde a cuore di Massimo Giassi, il coro del liceo scientifico Alicanto è composto da Baldini Mattia, Bardelli Leonora, Beltrametti Carlo, De Angelis Paolo, Del Vecchio Letizia, Fattore Marta, Manenti Chiara, Menada Stefania, Rinaldi Maria, Tadi Andrea e diretto da Carlo Senatore. Buona serata.
300 e sono passati da poco le 10. Dante e Virgilio non sono soli, li accompagna il poeta latino Spazio, che ha appena terminato il suo periodo di espiazione. È libero dal peso, dal gravame del peccato, può ascendere al cielo. È stato un prodigo padre. I due antichi, i due savi, camminano e parlano. Virgilio, la vetta più alta toccata dalla conoscenza umana prima della liberazione, condannato però all'eterno destino. Spazio, il ponte tra il mondo di Virgilio e quello di Dante, la cultura classica convertita al cristianesimo, destinato al beato concilio, al paradiso. Così ammirato dall'autore fiorentino per i suoi poemi epici, la Tebaide e la Timeide, da essere proposto nel De Vulgari Loquentia insieme a Virgilio e a Luciano come modello per la suprema costruzione del discorso poetico. Dante, pellegrino e discepolo, cammina e ascolta. Ma la conversazione a un tratto si interrompe. Si interrompe perché i tre giungono accanto a un albero singolare, un abete rovesciato, carico di frutti e irrorato da una cascata. Le stranezze però non finiscono qui. Dalle fronde dell'albero li sorprende una voce che declama esempi di temperanza nel bere e nel mangiare. Maria, le nozze di Cana, le donne romane, il profeta Daniele, gli uomini nel Palendoro, San Giovanni Battista nel deserto. Ecco, tutti personaggi diversi, ma tutti quanti sullo stesso piano, tutti accomunati dalle stesse virtù. Ancora una volta Dante comprime la storia antica, il mito e le sacre scritture sullo sfondo fittizio di un'unica dimensione temporale e morale, l'unica che conti per l'uomo, la storia della salvezza. Ma torniamo al viaggio. Gli esempi declamati fanno inequivocabilmente riferimento alla gola, sesto peccato capitale secondo l'ordine indicato dai morali di Gregorio Magno. Dirà più avanti il Corese, il protagonista del 23° canto del Purgatorio: tutta questa gente che piangendo canta, perseguitata la gola oltre misura, infame sede qui si ripassata. Dunque, tutta questa gente che piangendo canta, si piange e si canta allo stesso tempo. Questo è uno simbolo che esprime molto bene lo status, la condizione propria di tutti i purganti, di tutte le anime del purgatorio. Una condizione ambivalente, appunto, di dolore, perché la purificazione fa soffrire, costa dolore, ma anche di gioia. Ecco, dirà ancora Dante in altri versi, parlerà di diletto e dolce, pena e sollazzo. Ci saranno altri contrasti, altri ossimori di questo genere. Siamo nel 23° canto del Purgatorio. Dante, giunto nella stessa cornice, indugia, è stregato dall'albero parlante, ma Virgilio, saggio e benevolo come un padre, invita il suo figliolo a non perdere tempo. Lo più che padre gli dicea: figliuole, vienne oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartir si vuole. Il discepolo allora volge lo sguardo, anzi il viso, come dice lui, verso i suoi poeti che li segue. Evidenzio il viso, la parola viso. Dunque, viso è una parola importante e ricorrente in questo canto, con dei sinonimi, altri termini di significato affine, come faccia, labia o bocca, in latino del resto colpa commessa dai corosi che con la punizione che subiscono. L'Abbia mia Domine cantano questi purgati, mentre camminano speditamente come dei pellegrini, dandoci a fare qua uno spaccato di vita medievale, quando i pellegrinaggi erano frequenti e sentiti. Quindi l'Abbia mia Domine, Signore, dischiudi le mie labbra e la mia bocca proclamerà le tue lodi. Ecco, ma attenzione, l'originale del Miserere, nel libro dei Salmi, in realtà è Domine labia mea, non labia mea Domine. Quindi Dante che cosa fa? Fa un'inversione. Mette in prima posizione le labbra, la bocca, perché i golosi, invece di usare la bocca per cantare le lodi di Dio, l'hanno usata impropriamente per saziare la gola. E ora alla bocca restituiscono il suo compito principale, il suo compito più nobile, lodare Dio. Ma non basta, perché la punizione si estende dalla bocca al viso. Il profumo dei frutti e dell'acqua dell'albero parlante, spiegherà poi Corese, produce nei colosi un desiderio insaziabile di mangiare e di bere. E questo desiderio li estenua, li assottiglia. Perciò i golosi sono scheletriti, sfigurati e irriconoscibili proprio nel volto. Sono così magri che la pelle prende forma dalle ossa. Sul loro viso pare di poter leggere la parola homo scritta nella grafia monciale. Vale a dire, gli occhi costituiscono, rappresentano le due O, mentre la F è costituita dalla linea formata dagli zigomi, le sopracciglia, il naso. Quindi sul volto degli uomini si legge perfettamente, di questi purgati particolarmente magri, si legge perfettamente la parola O scritta appunto nella grafia monciale. Ecco, questi volti sono pallidi, deturpati da occhiaie nere profonde come castori di anelli senza gemme, dice Dante con grande realismo ed efficacia. Ecco, per quali motivi i golosi si presentano così sfigurati? È solo la punizione a rendere le loro sembianze alterate e deformi, oppure c'è altro? C'è altro, evidentemente, e prima di tutto il peccato a renderli tanti, a renderli così brutti. Perché? Perché chi pecca preferisce per definizione il brutto al bello, si allontana dalla norma, e la norma è armonia e bellezza. Questa è un'idea antichissima, non se ne inventa Dante, già incarnata dagli eroi numerici, che erano belli e valorosi allo stesso tempo, belli in quanto valorosi, caloica e cattolica, diceva Omero. Mentre nell'epica omerica i vili, pensiamo per esempio al vile Persite, erano ridicoli e deformi, la loro deformità era chiaramente un specchio di un'interiorità vigliacca. Allora la corruzione dell'anima non può che manifestarsi nella deformità fisica. Incisivo e spettrale lo spettacolo che Dante ci offre di questi straordinari affamati. Certamente lo spettacolo degli affamati è affamiliare l'autore che vive in un'epoca nella quale le carestie e le loro devastanti conseguenze erano all'ordine del giorno. Però per descrivere un orrore straordinario, le immagini ordinarie non bastano, non sono sufficienti. Il poeta così ricorre ad alcuni esempi eruditi tratti dalla latinità argentea e dalle pieghe della storia antica, e li versifica in uno stile che volutamente privilegia i suoni aspri e le rime rare. Ecco, c'è proprio una congruenza, una corrispondenza tra tema della poesia e evidentemente forma. l'idea della fame non può che essere espressa tramite suoni aspri e rime amare. Scrive: non credo che così a buccia strema il visto ne fosse fatto secco per digiunare quando più ne beveva. Questa è la prima immagine, l'immagine della magrezza del principe Tessalo di Vigone, condannato a una fame feroce dalla Dea Cerere per aver abbattuto un rovere all'insacco. Seconda immagine: io dicea fra me stesso pensando, ecco la gente che per degli usamenti, quando Maria nel figlio diedi becco. Qua abbiamo un cannibalismo. Il cannibalismo doppiamente contro natura, il cannibalismo in sé, l'azione contro natura, mangiare i propri simili. Ecco, quello però di Maria di Eleazaro è doppiamente contro natura, perché questa donna, durante l'assedio di Gerusalemme, che ci racconta Giuseppe Flavio, storico greco, ecco, questa donna come un rapace divora il figlio. Quindi è preda di una fase appunto fuori dall'ordinario, come quella di questi fulgati, e quindi insomma non trova di meglio che dà di becco cosa di guarda. Dante non capisce e riflette sul fenomeno inspiegabile del profumo che castiga, quando dal profondo della testa un'ombra volge gli occhi su di lui, e Dante viene dal profondo della testa, questi occhi sono estremamente incavati, e quest'ombra appunto lo guarda, lo fissa e poi grida forte: che grazia mi tocca. Nella stessa cornice c'è qualcuno per cui vedere Dante è una grazia, qualcuno che evidentemente lo conosce bene e gli ha voluto bene. Il pellegrino ne riconosce la voce ma non il volto. Torniamo al tema del volto. Le sembianze di questo penitente sono irriconoscibili, la labbra è cangiata, il potere della voce però è grazie, si è già manifestato in altre occasioni. Dante ovviamente aveva riconosciuto Casella dalla voce, ecco, è proprio grazie a questo potere che un volto deturpato acquista un nome, che è il nome di fuori. L'amico Paese Donati, figlio di Simone e fratello del diabolico Corso, il famigerato capo dei neri, acerrimo nemico di Dante. Fratello di Corso, dicevo, ma anche della santa Riccarda accolta nel paradiso. La famiglia Donati, una famiglia rilevante non solo nella storia fiorentina dell'epoca, ma anche nella storia personale di Dante. Non dimentichiamo che anche sua moglie Gemma era un Donati. E soprattutto, quello che più conta nell'ottica ultramondana, una famiglia paradigmatica dal punto di vista morale. I fratelli Donati paiono infatti indicare le tre possibili vie per l'uomo, i tre luoghi della comedia dantesca: Corso, peccatore ardimentoso e brutale, l'inferno, ovviamente. Lo profetizzerà Torese, stesso più avanti, già nel caso successivo: orba di sé, che quel che più una colpa, veggio a coda una bestia tratto in verna valle come mai non si scolpa. E poi forese, traviato e pentito, che indica la via del purgatorio. Infine piccata, bella e buona, dice Dante, la beatitudine del paradiso. Allora forese come Dante, perché anche Dante è, così tra virgolette, un traviato, che è pentito. Che cosa sappiamo di Forese? Di Forese ci sappiamo poco, ignoriamo quando sia nato, ma sappiamo che sposò Nella, che fu soprannominato Bici, che scrisse tre sonetti in risposta ad altrettanti di Dante. In uno in particolare l'amico lo accusa proprio di ingozzarsi di spagne e di lombate di castrato. E poi sappiamo che e la rapidità con cui solo dopo 5 anni dalla morte ha già raggiunto la sesta cornice. Poi la domanda di rito, che insomma, quasi tutti, ecco, tutte le anime che Dante incontra gli rivolgono: come può Dante vivo viaggiare nell'aldilà? Dopo la risposta, le analogie tra i due appaiono lampanti. Entrambi si smarriscono nel peccato, famosa terra oscura. Entrambi vengono aiutati da due donne. Beatrice soccorre Dante e Nella, pregando, abbrevia le pene di Forese. Ed entrambi, pur in modi differenti, si stanno purificando. Allora approfondiamo la prima analogia. Ecco, ho detto che entrambi si smarriscono nel peccato. Un peccato che a un certo punto condividono e di cui, senza neppure rendersi conto, si compiacciono. Un peccato che ben si riassume nella trivialità dei sonetti ingiuriosi della Pensione, dove Dante accusava Forese di trascurare la moglie, di andarsi in giro di notte a rubare e di non essere figlio di suo padre. E Forese rivolgeva analoghi insulti all'amico. Insomma, questi versi denunciano un pessimo gusto poetico. E questo assaporare compiaciuto versi bassi e volgare non è in fin dei conti gola, non è anche questo un peccato di gola, non è un pessimo modo per usare la bocca. Ecco, di questo particolare e in vero conto peccato di gola, che è espressione di un più alto tradimento giovanile, Dante, nel 23° canto del Purgatorio, fa pubblica ammenda. Chiede scusa, ecco, in primis all'amico Forese. Ed esalta anche la fedeltà e la purezza della moglie di Forese, quella Nella che nella Pensione, qua la chiama affettuosamente Fidovella, che nella Pensione risulta trascurata e ingiustamente squalificata. E proprio l'elogio di Nella diventa occasione per condannare il comportamento delle sfacciate donne fiorentine che vanno per strada mostrando con le porte del testo, quindi versi che contengono una letterazione, come dire, violenta, cioè qualità di forte, insomma, che scoppia e sottolinea la gravità del peccato e la licenziosità dei costumi delle fiorentine contemporanee. Presto però le fiorentine saranno punite e se sapessero che cosa le attende avrebbero già le bocche aperte per urlare di paura, profetizza Forese. Ecco l'ultimo volto del canto, il volto delle donne fiorentine che ha perso la sua fatua bellezza, il suo fascino peccaminoso, un volto brutto alterato nell'espressione dell'urlo di fronte alla punizione divina. Ecco, ricorda un po' certe, ecco, questa bocca così aperta in un urlo sguaiato, i volti della cacciata che Abramo aveva dal parallelo terrestre di Masaccio. Ecco, forse Dante aveva presente anche questa rappresentazione artistica. Ecco, è il peccato ad annullare la bellezza presente dell'uomo. Quasi 6 secoli dopo la Divina Commedia, alle soglie del Novecento, l'uomo emancipato rifiuta il peccato. Il peccato non esiste più. Il peccato è altro da sé. Quella ambivalenza, buono, cattivo, presente in ogni uomo, può addirittura diventare sdoppiamento. E nella finzione letteraria spesso si concretizza in due diverse entità. Una bella e buona, l'altra brutta, cattiva, minacciosa, pericolosa per la prima, quindi da eliminare. Ma eliminare, attenzione, non significa purgare, non significa purificare. La possibilità di riscattare il brutto, il malvagio attraverso l'esperienza del dolore, scriveva Dante, lo dolce assenso di martire, no? Il dolce assenzio, questo veleno che devono bere i purganti, no? Si devono martirizzare Dorian Gray, inventato dallo scrittore irlandese Oscar Wilde, con una specie di pasto col diavolo vende la sua anima, materializzata in un dipinto che lo ritrae e lo fa per rimanere eternamente bello e giovane. Sarà il ritratto a invecchiare al suo posto. Così la vita sregolata e corrotta di Dorian non lascerà alcun segno sul suo volto, ma deturperà e sciuperà in modo progressivo e indelebile la figura del quadro, confinato in una stanza chiusa e isolata. Ma quando dalla trasgressione Dorian passerà al delitto, il ritratto testimonierà chiaramente e insopportabilmente la sua colpa, la bruttezza e la mostruosità della sua vita. Dorian allora, per liberarsi di quel doppio perverso e minaccioso, colpirà il cuore con un coltello il ritratto, ma la salvezza sperata, perché è questo che Dorian spera, desidera, non avverrà. Dio non c'è più, e senza Dio neppure la purificazione nel castigo. Sono parole di Dorian.
Mentre che gli occhi per la fronda verde piccava io, siccome far suole chi dietro agli uccellini sua vita perde, lo più che padre mi dicea:
figliolo, vieni ormai, che il tempo che ne imposto, più utilmente compartir si vuole.
Io volsi il viso, e il passo non men tosto appresso i cavi, che parlavan sì e che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco, piangere e cantarti die.
L'aria mia, domine.
Per modo tal che diletto e doglia parturie. O dolce padre, chi è quel che io odo? Cominciai io, e degli.
Ombre, che vanno forse di loro dover solvendo il nodo.
Sì, come i peregrini pensosi fanno, giungendo per cammine gente non nota, che si volgono ad essa e non restanno. Così, di arretro a noi, più tosto mota, venendo e trapassando, ci ammirava d'anime, turba tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia e tanto scema che dall'ossa la pelle si informava. Non credo che così a buccia strema eresito ne fosse fatto secco per digiunar quando più n'ebbe tema. Io dicea tra me stesso pensando, ecco la gente che perde Gerusalemme quando Maria nel figlio diedi becco. Parean l'occhiaie anella santa gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo, ben avria qui riconosciuta lemme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un'acqua, non sapendo come? Già era in ammirar che figlia sana, per la cagione ancora non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama, ed ecco, del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso. Poi gridò forte,
quale anche, ma è questa?
Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce tua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese.
Devi non contendere all'asciutta scabbia che mi scorona,
pregava,
la pelle, né a difetto di carne che io abbia, ma dimmi ver di te e chi sono quelle due anime che là ti fanno scorta. Non rimanere che tu non mi fa bene.
La faccia tua io la grimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia, rispuosi io lui, veggendola sì torta. Però mi di per Dio che si disfoglia, non mi far dir mentre io mi maraviglio che mal può dir chi è pien d'altra voglia. E tegli a me
dell'eterno consiglio cade per tu nell'acqua e nella pianta rimase dietro, ond'io si m'assottiglio. Tutta questa gente che piangendo canta per seguitare la gola oltre misura, infame e in sete, qui si rifà santa. Di bere e di mangiare n'accende pura l'odore che esce del pomo e dello strato che si distende su per sua verdura. E non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena. Io dico pena e dovrei dir soldato che quella voglia agli alberi cimena che menò Cristo lieto a dire è lì quando mi liberò con la sua pena.
Che Dio a lui Forese da quel dì nel qual mutassi mondo a miglior vita 5 anni non son volti infino a qui. Se prima fu la posta in te finita di peccar più che sorvenisse l'ora del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, come sei tu qua tu venuto ancora? Io ti credeva trovar laggiù di sotto dove tempo per tempo si ristora. Condelli a me
sì tosto m'ha condotto a ver lo dolce assedio de martirmi l'anella mia con suo piangere di volto. Con suoi brieghi di voti e con sospiri, tratto ma della costa ove s'aspetta, e liberato ma degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai. Quanto in bene operare è più soletta, che la barbata di Sardegna, assai nelle femmine sue più pudica, che la barbata di Dio la lasciai. Oh dolce frate, che vuol tu ch'io ti dica? Tempo futuro, me già nel prospetto, cui non sarà quest'ora troppo antica, nel quale sarà in Pergamo interdetto alle sbacciate donne fiorentine, l'andare mostrando con le poppe di petto. Quai barbare formai, quai saracine, cui bisognasse per farle il coperte, o spiritali, o altre discipline. Ma se le svergognate, fosser certe di quel che riceve, veloce l'uomo a mano, già per urlare, arrivano le bocche aperte, che se l'atti vedere qui non mi inganna, prima viene triste, che le guance in te, colui che no, si consola con l'altro. Deve, frate, or fa che più non mi dicevi, vedi che non puscio, ma questa gente, tutta rimira là, dove il sol vede.
Perch'io a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor si aggrava il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l'altrier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui, e il sol mostrai. Costui, per la profonda notte, menato ma di veri morti, con questa vera carne che il seconda, indi, m'han tratto su di suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che dritta voi, che il mondo fece torto. Tanto dice di farmi sua compagna che io sarò là, dove sia Beatrice. Quivi, convien che senza lui rimanga. Virgilio è questi che così mi dice, e additale, e quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra.
Gli amorini delle bianche membra ridevano tutto intorno. terminava con queste parole di adorazione: il mondo è cambiato perché tu sei fatto di avorio e d'oro. La curva delle tue labbra riscrive la storia. La frase gli ritornò alla mente e la ripeté più volte tra sé. Poi imprecò contro la propria bellezza e, gettato lo specchio sul pavimento, lo ridusse a schede dal vento sotto i tacchi. La bellezza lo aveva rovinato. La bellezza e la giovinezza da lui invocata. Senza queste due cose, la sua vita avrebbe potuto essere senza macchie. La sua bellezza era stata solo una macchina, la gioventù, solo una bestia. Che cos'era la gioventù, nel migliore dei casi? Un'età bella, acerba, un'età di amore superficiale, di pensieri morbosi. Perché mi aveva indossato la livrea? La gioventù lo aveva rovinato. Meglio non pensare al passato. Nulla poteva lontano. A se stesso, al suo futuro doveva pensare. Una nuova vita. Ecco che cosa voleva. Ecco che cosa attendeva. Certo, l'aveva già iniziata. In ogni caso aveva risparmiato una creatura innocente. Non avrebbe mai più insidiato l'innocenza. Sarebbe stato buono. Pensando a Epimerto, si domandò se il ritratto nella camera chiusa fosse cambiato. Certo non doveva più essere così orribile. Forse, se fosse riuscito a purificare la sua vita, sarebbe stato in grado di eliminare dal viso le tracce di ignobili passioni. Forse le tracce del male erano già scomparse. Sarebbe andato a vedere. Prese la lampada sulla tavola e salì cautamente le scale. Mentre apriva la porta, un sorriso di gioia gli sfiorò il viso solamente giovane e indugiò un attimo sulle labbra. Sì, sarebbe stato buono. E lo venne a cosa nascosta, non lo avrebbe più terrorizzato. Mi pare che il peso gli fosse già stato tolto di dosso. Entrò tranquillamente, chiuse la porta alle sue spalle, come era solito fare, e tolse il panno da ritratto. Un grido di dolore e di indignazione gli sfuggì dalle labbra. Non riusciva a scorgere nessun cambiamento, se non negli occhi, che avevano assunto un'espressione scarsa, e nella bocca, sulla quale erano apparse le rughe dell'ipocrisia. La cosa era sempre disgustosa, più ripugnante di prima, se possibile, e la rosata scarlatta, che macchiava la mano, sembrava più brillante, più simile al sangue appena versato. Confessare? Voleva dire che doveva confessare? Denunciarsi e farsi condannare a morte? Rise. L'idea gli sembrava mostruosa. D'altra parte, se anche avesse confessato, chi gli avrebbe creduto? Della vittima non rimanevano tracce. Tutto quello che gli apparteneva era stato distrutto. Lui stesso aveva bruciato le cose che erano rimaste da passo. La gente avrebbe detto semplicemente che era matto. Se avesse insistito, lo avrebbero chiuso in manicomio. Tuttavia era suo dovere confessare per soffrire pubblicamente la vergogna che gliene sarebbe venuta per spiare davanti a tutti. C'era un Dio che imponeva agli uomini di rivelare i peccati in terra, così come in cielo. Qualunque sua azione non lo avrebbe mandato finché non avesse confessato la sua colpa. La sua colpa? Scosse le spalle. La morte di Betty Lowell gli sembrava una cosa di minima importanza. Pensava a Eddie Merton. Non era infedele questo specchio della sua anima che stava fissando. Vanità, curiosità, ipocrisia? Solo questi erano i motivi della sua rinuncia? No, c'era stato qualcosa di più. Almeno così pensava. Ma chi poteva dirlo? No, non c'era stato niente altro. L'aveva risparmiata per vanità. Per ipocrisia aveva indossato la maschera della bontà e per curiosità era stato spinto alla rinuncia. Ora se ne rendeva.
delitto, lo avrebbe perseguitato per tutta la vita. Sarebbe stato sempre costretto a sopportare il peso del suo passato. Doveva proprio confessare. Mai. Era rimasto solo un elemento di prova contro di lui. Il ritratto. Ecco la prova. Lo avrebbe distrutto. Perché lo aveva conservato per tanto tempo? Una volta gli faceva piacere vederlo cambiare e invecchiare. Negli ultimi tempi questo piacere era scomparso. Lo teneva sveglio la notte. Quando era lontano lo terrorizzava l'idea che altri lo vedessero. Aveva portato la malinconia nelle sue passioni, il suo ricordo gli aveva rovinato diversi momenti di gioia. Per lui aveva rappresentato la coscienza. Sì, era stato una coscienza. L'avrebbe distrutto. Si guardò in giro e vide il coltello che aveva colpito ben di nuovo. Lo aveva pulito molte volte, non vi era arrivata nessuna macchia. Era liscio e lucente. Come aveva ucciso il pittore, così avrebbe ucciso la sua opera e tutto ciò che essa significava. Avrebbe ucciso il passato, e quando il passato fosse morto, sarebbe stato libero. Avrebbe ucciso la mostruosa vita della sua anima, e senza i suoi infami avvertimenti, si sarebbe sentito finalmente in pace. Afferrò il coltello e colpì la tela. Si udì un grido e poi un tonfo. Un grido di agonia così terribile che i domestici si svegliarono spaventati e uscirono intimoriti dalla loro stanza. Quando furono entrati, videro appeso alla parete uno splendido ritratto del loro padrone, come lo avevano visto l'ultima volta, in tutto lo splendore della sua gioventù e della sua bellezza. Disteso sul pavimento c'era un uomo in abito da sera con un coltello piantato nel cuore. Era sfiorito, rugoso, con un volto ripugnante. Solo quando esaminarono le sue lenti lo riconobbe.
Davide, per presentare la figura della